In particolare i bambini in quelle aree sono privati di diversi diritti, dall'istruzione alla sanità, insomma anche al gioco. Ecco, perché è importante intervenire in queste aree e il terremoto quali altri problemi ha portato?
Ora, diciamo innanzitutto che sono state distrutte col terremoto case, scuole, luoghi di gioco, quindi anche ogni sicurezza, ogni senso di sicurezza per i bambini e per le famiglie più vulnerabili. E questo, diciamo, si è aggiunto a quello che era già stato fatto: case, scuole, ospedali distrutti per via della guerra. Quindi sono bambini che di fatto hanno perduto tutto. Ma cosa abbiamo fatto e cosa stiamo facendo? Abbiamo cercato proprio di ridare loro quella normalità che hanno perduto. Abbiamo cercato di far loro accedere nuovamente all'istruzione attraverso servizi mobili per la salute, attraverso attività ricreative, ripristinando dei centri dove loro possono svolgere, per esempio, l'anno scolastico perduto, o possono giocare, o possono bere un'acqua pulita. Ecco, sembrano cose molto semplici, ma per dare loro quotidianità è fondamentale. Tutto questo, per effetto di 12 anni di guerra e di questa catastrofe, da loro era stato perduto.
Ecco, la direttrice Catherine Russell ha visitato Aleppo. Qual è la situazione nella città siriana? E poi ci sono le aree controllate dai ribelli antigovernativi, quindi una situazione molto complessa nel nord della Siria.
Sì, però dobbiamo specificare che malgrado tutto questo l'UNICEF interviene in entrambi i casi perché il benessere dei bambini è centrale e supera qualsiasi forma di pregiudizio politico o geopolitico. E in questo caso, tanto nella visita ad Aleppo quanto nelle altre zone, nell'UNA abbiamo visto un centro temporaneo per l'apprendimento dove ci sono quasi 300 bambini che hanno un rifugio collettivo, fanno attività di ogni genere, ma anche la possibilità, per esempio, che ha avuto la direttrice di parlare con delle famiglie, di ascoltare le loro storie, di ascoltare soprattutto lo spavento di molte delle famiglie rifugiate proprio in questa zona. Voglio ricordarlo che ad Aleppo abbiamo realizzato una stazione di pompaggio dell'acqua per dare acqua sicura a due terzi dei quartieri di Aleppo. Molte famiglie di fatto sono sfollate e si trovano in rifugi temporanei veramente angusti. È complicatissimo portare ancora l'acqua in questo momento, però ecco, il servizio igienico in questo caso per noi è prioritario perché evita acutizzarsi di malattie come la scabbia, l'arrivo di pidocchi, del colera, di diarrea cose acute. E nella zona nord-ovest di cui lei mi parlava, anche qui ci sono 400.000 persone che hanno bisogno di tutto e allora abbiamo portato per esempio alimenti nutrizionali, servizi igienici. Qui non dimentichiamo, ci sono bambini sotto i 2 anni e madri incinta che hanno bisogno veramente di aiuto. E un dato a cui teniamo molto, noi prima del terremoto avevamo comunque preposizionato in queste zone aiuti umanitari, che in 48 ore sono arrivati e ad oggi noi siamo arrivati comunque ad inviare camion con aiuti umanitari per quasi 2 milioni di persone proprio per aiutare le comunità e i bambini della Siria. Quindi è veramente uno sforzo enorme.
Voi chiedete un altro sforzo alla comunità internazionale, per le donazioni, ecco. È importante quindi, continuare a tenere l'attenzione. In Siria la situazione è ancora più grave che in Turchia, un mese
Eh
dal
sì,
terremoto.
eh sì. Sì, perché dobbiamo impegnarci a stare accanto a queste famiglie nel lungo periodo. I bisogni iniziano dopo, quando si spengono le luci, quando nessuno ne parla più, come proprio in questi giorni. Sembra quasi che il terremoto in Turchia e in Siria sia stato completamente dimenticato, abbiamo altre priorità. E quindi è chiaro che per la Siria l'UNICEF ha chiesto 172 milioni di dollari proprio per garantire aiuti salvavita immediati a 5 milioni di persone, di cui la metà sono bambini colpiti dal terremoto. Ecco, questo chiaramente è quello che bisogna fare, raccontarla, dare visibilità per poter poi raccogliere i fondi necessari da inviare a queste zone.
Quindi superare l'emergenza terremoto e proseguire verso quel processo di ricostruzione che sembra non partire mai, visto che si aggiungono tragedie su tragedie.
Sì, diciamo che veramente dopo 12 anni di guerra, che poi è stata definita da tutti una guerra civile, ma in realtà una guerra mondiale, dove le potenze che oggi si contrappongono in Ucraina facevano le prove generali di quello che stiamo vedendo oggi, noi ci troviamo di fronte ad una catastrofe nella catastrofe, che poi il prezzo più alto lo pagano i bambini e le bambine, non lo pagano solo in Siria a causa di questo terremoto, lo pagavano già a causa della guerra, lo pagano in Turchia a causa di questo, ma lo pagano anche in altre parti del mondo. Quindi è fondamentale portare gli aiuti, sostenere le nostre attività e quelle delle altre organizzazioni umanitarie, proprio perché, lo voglio ripetere, quando questi cataclismi vengono, diciamo, mediaticamente superati da altre priorità, da altre emergenze, tutte hanno la stessa dignità, purtroppo queste situazioni scadono nel dimenticatoio. Nessuno parlava più del fatto che in molte aree di questa zona ancora si combatte. Nessuno parlava del fatto che alcune aree ancora morivano bambini e che c'era una povertà enorme. Un paese con 15 milioni di persone in urgente bisogno di assistenza umanitaria, la metà sono bambini. Quindi, diciamo, c'è voluto un altro disastro per parlare di un disastro, e questo purtroppo non lo possiamo ancora consentire.
E la Siria, tra l'altro, ha molti profughi fuggiti in Turchia, quindi quella è proprio un'area già investita da una crisi migratoria importante. Questo terremoto rischia di rimettere in moto queste ondate.
Non c'è dubbio, e lo stiamo tristemente vedendo, non c'è dubbio perché purtroppo i tempi per le ricostruzioni sono enormi e perché gran parte del 1,5 milione delle persone che erano a Gaziantep e nei dintorni, che io ho visitato un anno fa, provenivano dalla Siria, anche con un livello di integrazione molto alto. Lì bisognerà ricominciare da capo. E dalla Siria, di nuovo, ci sarà una fuga verso il nostro mondo. Un mondo che in qualche modo si dovrà dimostrare accogliente rispetto a quello che è accaduto a questi paesi. Quindi è chiaro che non lo chiamerei un rischio, lo chiamerei come una umana necessità.